dazi al 25% all'Europa, un'Europa nata per truffare gli Stati Uniti. Parole del presidente americano Donald Trump, che ieri ha riunito il suo governo dando ampio spazio all'intervento di Elon Musk, chiamato a chiarire sull'ondata di tagli nella pubblica amministrazione. Sui dazi Confindustria commenta: per l'Unione è un'ora buia, sono a rischio i valori fondanti del nostro continente. E mentre in Europa si accende lo scontro su eventuali truppe da mandare in Ucraina e l'America va verso la chiusura di un accordo sui minerali critici, Bruxelles ha presentato ieri un allentamento per le imprese dei vincoli di sostenibilità, con l'obiettivo di ridurre burocrazia e gravami delle aziende, ma conferma gli obiettivi ambientali. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Mattino di Simone Spezia.
Oggi solo belle notizie, dai, su, fammi contento.
No,
avete presente quegli scooter che ci sono nelle città italiane e che, non solo in quelle italiane naturalmente, che si possono affittare, no? Gli scooter in sharing.
Sì, sì.
In particolare quelli di un'azienda spagnola che sono i più noti, Cultra si chiamano. Oh, apprendo dalle pagine romane di Repubblica che ci sono 1000 indagati a Roma perché, come quelli che vanno in albergo e si prendono gli asciugamani, si portano via il casco. 1000 persone. Ci sono dentro avvocati, geometri, professionisti di vario genere, studenti universitari. Racconta Marco Carta in questo pezzo che c'è chi li ha ricoperti di adesivi per renderli irriconoscibili e chi li ha esibiti a mo' di trofeo sulle strade della capitale. E poi le giustificazioni. Ah, no, l'ho comprato a Porta Portese.
Che è una cazzata.
Ma che cosa imbarazzante. Non so se ci dica qualcosa sul paese, ma forse sì. Eccoci qua, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo giovedì 27 febbraio alle 6:31 minuti e 30 secondi con Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ma siete di quelli che si portano via gli asciugamani dagli alberghi, voi? Su, su, abbiate coraggio, abbiate coraggio. Siamo qua a parlare di Salò che toglie la cittadinanza a Mussolini. Mentre il mondo cambia. E chissà se è un pezzo di questo cambiamento, cioè il fatto che ormai tutti i vecchi schemi sono saltati, o anche gli schemi più recenti, cioè la normalità, il dire che una donna incinta può continuare a fare il suo lavoro, Se lo sono le frasi della consigliera di Fratelli d'Italia di Treviglio, provincia di Bergamo, pronunciate in consiglio comunale. Poi si è scusata, ha detto no, però eccole le frasi.
La partecipazione alla vita del consiglio comunale può diventare secondaria ed è lecito che lo sia, perché appunto nella vita può capitare di tutto. Ma a quel punto la vera forma di rispetto per chi partecipa e nei confronti di chi ci ha votato è quella di dimettersi e lasciare posto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente senza trovare mezze misure, come quella di arrivare spesso in grande ritardo o del collegamento da remoto.
Ma sì, torniamo all'Ottocento, dai! C'è tutto il peggio che potete immaginare. La gravidanza come una specie di malattia, prima cosa. La discriminazione da donna a donna, peraltro. Non so veramente che dire. David dice: cosa ne pensi del video di Trump su Gaza? Guardi, ne abbiamo parlato ieri. A me è sembrato pazzesco. Ma pazzesco che sia postato dal presidente degli Stati Uniti con tutte le cose incredibili che ci sono dentro. Io non so se l'avete visto, ne abbiamo già parlato ieri, eravamo in rassegna stampa, me l'avevano girato intorno alle 7:30 e nella pausa pubblicitaria me lo sono guardato e l'avevamo già commentato, ne avevamo parlato ieri. Per chi non l'avesse visto, c'è questa Gaza che viene... si vede prima l'immagine di una Gaza devastata, un video fatto con l'intelligenza artificiale, poi due ragazzini che passano dentro una specie di galleria ed entrano in questa Gaza rinnovata, che è una Gaza trasformata in un enorme resort all'interno del quale c'è una statua d'oro di Donald Trump, c'è Elon Musk che spalle al mare lancia denaro come dei coriandoli sulle persone. Netanyahu e Trump su un asdraio che bevono un cocktail con lo sfondo di un grande albergo con la piscina. La cosa che ho pensato è stata questa, vedendo anche le dichiarazioni erratiche che arrivano dall'amministrazione americana: il mondo in balia di una chat di adolescenti. Con tutti i giri di meme, di scemenze, di politicamente scorretto che ci sta, no, in una chat di persone che... Tutto affidato alla completa casualità, come le dichiarazioni di ieri del... neo segretario alla salute americano, il ministro della salute americano, Kennedy. Oh, sappiate che ieri c'è stato un morto per morbillo negli Stati Uniti, per un'epidemia che sta scoppiando in Texas, un luogo nel quale ci sono pochi vaccinati, epidemia per la quale ci sono una ventina di persone gravi, perché il morbillo, c'è gente che dice: ah sì, io l'ho fatto il morbillo, ma il morbillo può portare l'encefalite, può portare la morte. E gli hanno detto cosa ne dice, di cosa ne pensa di questa epidemia. Ha detto: ah no, sì, ma tanto ce ne sono ogni tanto di outbreak, di esplosioni di epidemia, non ce ne sono dal 2000 negli Stati Uniti. Gente che sta là e non sa nemmeno di cosa parla. Buongiorno, si fa per dire, care e cari tutti. Ieri dunque il mondo continua a guardare a quello che succede negli Stati Uniti e, scusate, anche noi vorremmo uscirne in qualche modo, però fatichiamo. Dunque, prima riunione del governo americano di Donald Trump, ha annunciato dazi al 25% per l'auto e altro dall'Unione Europea su auto e su altre cose. Anche qua metterò dei dazi al 25% su auto e su altre cose. Vediamo poi. E, dice l'Europa è stata creata per fregare gli Stati Uniti.
I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right? But indirectly, pretty directly too, I guess. But I love the countries of Europe. I love all countries, frankly, all different. But European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest.
È stata creata. Mi piacciono i singoli paesi europei, però l'Europa è stata creata per fregare gli Stati Uniti. E vedete com'è difficile orientarsi e capire se queste parole rispondono a un disegno, il disegno di separare l'Europa, di dividerla, o se queste parole rispondono a una volontà di trattativa, o quindi a una strategia di trattativa che è abbastanza tipica, no, del presidente americano Donald Trump. Guardate come sta andando a finire la vicenda dell'Ucraina. Oppure ancora sono parole dal sen fuggite, cioè parole che butta là perché servono a fare casino, a catturare l'attenzione nella chiave nella quale ci siamo detti qualche giorno fa, una strategia comunicativa precisa che è saturare l'attenzione e l'attenzione del mondo, l'attenzione dell'Italia con tutta una serie di dichiarazioni sempre più forti o per esempio con un video letteralmente incredibile su Gaza. In una riunione del governo americano che si è tenuta con la presenza anche di Elon Musk, il quale non ha un ruolo effettivo se non un consulente dell'esecutivo, in sostanza dell'esecutivo americano, e che si sta occupando, come sapete, della revisione del bilancio federale. Oggi intanto il New York Times riporta che dei cinque risparmi più forti dei quali ha parlato Elon Musk, dei quali ha parlato il suo team, ebbene, di questi cinque risparmi più forti è dovuto tornare indietro. Ci sono stati degli errori nei conteggi, sono state sbagliate le valutazioni e quindi i primi cinque tagli grossi, di grandi dimensioni, sono di fatto spariti nel nulla anche sul sito del Dipartimento. Dice Musk, dobbiamo risparmiare 4 miliardi al giorno.
We won't be perfect, but when we make a mistake, we'll fix it very quickly. So for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention. I think we all want Ebola
ridacchia,
prevention.
Ridacchia, so dicendo, per esempio, quando abbiamo fatto i tagli di USAID, abbiamo cancellato i fondi per la prevenzione dell'Ebola. Ci siamo sbagliati, poi l'abbiamo subito ripristinati, tranquilli. Come capite, è tutto un po' è difficile da leggere, è difficile da comprendere. Intanto l'amministrazione Trump, proprio sui tagli di USAID, ha fatto sapere tramite il dipartimento specifico, che è il Dipartimento di Stato, quello tenuto da Marco Rubio, che ha eliminato il 92% dei finanziamenti destinati ai programmi all'estero per l'Agenzia per lo Sviluppo. I dazi che preoccupano naturalmente l'Europa e preoccupano l'industria. Dice il presidente di Confindustria Emanuele Rossini che è un'ora buia, è un cambio di paradigma inaspettato e incredibile. La minaccia non è quella di un impatto solo sulle dinamiche commerciali, la verità è ben più drammatica: qui si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell'Unione e dell'Unione stessa. L'Europa, dice Orsini, deve cambiare marcia, il tempo è finito. I provvedimenti che sono stati annunciati oggi a Bruxelles non bastano. Il riferimento di Orsini è alle decisioni che sono state prese ieri in quello che si chiama, se non sbaglio, Green Industrial Deal, che sono queste nuove riforme volute dalla Commissione von der Leyen per alleggerire il carico quantomeno burocratico sulle imprese. Non ci sono decisioni particolarmente forti. Quella più forte è l'esclusione dell'80% delle imprese dagli obblighi della direttiva CSRD, è quella che prevede la rendicontazione di sostenibilità del bilancio, cioè le imprese, accanto a una rendicontazione classica, cioè il bilancio che devono fare anche una rendicontazione di sostenibilità, che non riguarda solamente la le politiche green, le politiche ambientali, ma riguarda anche le politiche sociali che vengono fatte all'interno dell'azienda, cioè come curo le mie persone, come mi occupo del territorio intorno a me e come gestisco la mia azienda, la cosiddetta governance. Ebbene, l'80% delle imprese, secondo questa revisione che poi dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento, e vedremo se europei, ebbene, dovrebbero essere escluse da tutto questo. Cosa ancora? L'Europa guarda anche alla difesa, all'ipotesi di una difesa comune, guarda anche all'ipotesi di un esercito, no? che vada in supporto eventualmente dell'Ucraina nel momento nel quale si dovesse raggiungere una tregua o una pace. Ieri ci sono state parole dure del ministro della difesa Guido Crosetto, apparentemente, nemmeno troppo apparentemente, indirizzate a Emmanuel Macron e Keir Starmer, il presidente francese e il primo ministro britannico, a dire: guardate, gli eserciti non si mandano come i fax, sono cose che vanno pensate, vanno riflettute e via dicendo, e riferito naturalmente ai due, ma anche riferito al dibattito politico e come si sta sviluppando il dibattito politico su questi temi. Meloni sull'Europa ieri ha parlato in una giornata nella quale i leader europei si sono visti in video call per sapere da Macron come è andato l'incontro con Trump, e a quanto pare Meloni avrebbe avuto, così raccontano i giornali, un confronto piuttosto duro con il presidente francese. Dice Meloni che il contesto nel quale dare sicurezza all'Ucraina è quello della NATO, quello dell'Alleanza Atlantica. Sentiamola.
Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza debbano essere realizzate nel contesto dell'Alleanza Atlantica, perché penso che questa sia la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea e che appunto scongiuri il rischio che l'Europa possa ripiombare presto nel dramma della guerra. Altre soluzioni, come ho già detto, mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci.
Così dunque Meloni. A proposito dell'invio di soldati, ieri Salvini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, leader della Lega Matteo Salvini, ha indetto una conferenza stampa, ha toccato molti punti di attualità, ha detto che i patrioti in Europa devono dialogare con Alternative für Deutschland, e poi sulla questione dei soldati.
Anticipo una domanda: noi abbiamo 7.500 soldati italiani impegnati in missione di pace in giro per il mondo, per una spesa superiore al miliardo. Prima di spendere un euro in più o di ipotizzare l'invio di un soldato in più, occorre essere assolutamente certi di quello che si fa e di come lo si fa, perché altrimenti l'esempio dell'Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria.
Mentre l'Europa discute anche, a seconda della collocazione politica, di quello che è successo ieri in Romania, dove è stato arrestato Calin Georgescu, il 62 anni, l'uomo che aveva vinto le elezioni presidenziali poi annullate dalla Corte Costituzionale romena perché si sospettavano e si pensavano influenze russe. Soprattutto il punto legale era scarsi chiarimenti sui finanziamenti ricevuti, o meglio arrestato, è stato incriminato. Che cosa è stato trovato nelle ultime ore? Ore nelle quali, tra l'altro, Elon Musk è intervenuto anche su questo, dicendo che la cosa è allucinante. Nella casa di un suo stretto collaboratore, Horatiu Potra, che è tra l'altro l'ex capo dei mercenari della Wagner in Africa, e quindi della milizia, come sapete, russa, e sua guardia del corpo, hanno trovato 10 milioni di dollari in contanti, diversi biglietti per Mosca e pistole, mitragliatrici, granate e molte munizioni. La situazione per Georgescu mi pare che si complichi, mentre dai partiti europei vicini a Georgescu, tanto per dare un'idea, la Lega, che ha definito in Europarlamento il fermo estremamente preoccupante, si prendono le sue difese. Pausa.
24 mattino.
Buongiorno Simone, ma due paroline su quello che è successo in Romania? No, che devo dire? Che forse J.D. Vance un po' di giorni fa a Monaco aveva ragione da vendere sull'Europa.
Beh, li abbiamo detti, vedremo come si evolverà la situazione. Là, caro ascoltatore, devo dire che c'è un elemento che ho trovato interessante in quello che è successo, sul quale, se si ricorda, ne abbiamo parlato fin dall'inizio, con i dubbi e le perplessità del caso e che riguardano questa vicenda, perché dubbi e perplessità ce ne sono. Io non sono netto né da una parte né dall'altra. La Corte Costituzionale romena ha detto in sostanza che Georgescu non poteva essere eletto perché quello che è stato sporcato non è stato come la gente ha votato nelle urne, cioè non c'è stato un voto di scambio o qualcosa di questo genere, ma le elezioni sono state orientate dalla propaganda filorussa fatta tramite strumenti tecnologici e tramite fondi non chiari. Ripeto, è un caso che abbiamo detto fin dall'inizio che era un caso interessante perché rappresentava un precedente, buono o cattivo naturalmente, vedete voi. Avevamo un'altra voce, Carmelo, di ascoltatori? Ma sì, dai, sentiamo.
Dai, basta, Simone, col cercare di giustificare questo pazzo con cercando una spiegazione alle sue parole. Trump è soltanto un arrogante, un fuori di testa, che dice qualsiasi cosa gli passi per la mente, ormai ha perso il senso della realtà. Non cerchiamo dietro tutto ciò che dice una strategia precisa, cercando di giustificare quello che dice.
No, ma guardi, io capisco il ragionamento, caro ascoltatore, però perché no invece? Per esempio, quello che sta succedendo intorno all'Ucraina, che è una vergognosa spartizione dell'Ucraina, questo voglio che sia chiaro e che sia detto esplicitamente, questa vergognosa spartizione dell'Ucraina nasce esattamente da quello che ci siamo detti, cioè un modo di trattare. Questo modo di trattare prevede lo spararla grossa, enorme, occupare lo scenario dal punto di vista mediatico e poi arrivare a degli accordi apparentemente più razionali. E quindi, secondo me, questa cosa va cercata, ma proprio per capire che cosa sta succedendo. Poi può darsi che in alcuni casi ci sia quello che efficacemente qualche giorno fa Marta Dassulo, abbiamo letto in un suo editoriale su Repubblica, se non vado errato, definiva sane washing, cioè il ripulire dando una veste di sanità mentale a qualcosa che la sanità mentale non ce l'ha. Però vale la pena, secondo me, ragionarci. Ne abbiamo parlato ieri in apertura di Rassegna Stampa. Un giovane di 22 anni, due giorni fa, Davide Morganti, affetto da problemi psichiatrici e sordomuto, ha ucciso la madre, Anna Viliani, 60 anni, con almeno 3 coltellate, e poi ha dato fuoco alla casa. Nella storia di questo ragazzo ci sono un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, una denuncia ai carabinieri per aver trascinato la madre per i capelli e un mondo intorno che evidentemente non ha saputo cogliere quello che stava succedendo. E la solitudine, presumibilmente, di una donna, questa donna rimasta a gestire il figlio mentre il marito se n'era andato, l'altro figlio viveva da un'altra parte, in una situazione evidentemente che non era in grado di gestire. Ci siamo tornati molte volte sulla solitudine delle famiglie che hanno dei malati psichiatrici in casa. Ne parliamo questa mattina con Antonella Costantino, che è past president della Società Italiana in Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e direttore UOMPIA della Fondazione Policlinico di Milano. Buongiorno dottoressa Costantino e benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Dunque, questo è un tema gigantesco e spesso sottovalutato, mi pare.
Sì, io credo che sia certamente un tema molto ampio. Sappiamo che io mi occupo, come sapete, di bambini e adolescenti, non di giovani adulti o adulti. Certamente l'area del disturbo psichiatrico, nel nostro caso dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva, che sono spesso intrecciati a disturbi psichiatrici, è un'area molto vasta. Sapete che riguarda quasi il 20% della popolazione con disturbi più o meno intensi o lievi, eccetera. e il tema della solitudine, dell'espulsività e dell'esclusione è un tema, e dello stigma, per riassumere il tutto in una parola, è un tema molto rilevante, così come il fatto che i servizi pubblici a volte abbiano le armi spuntate perché hanno una carenza ingravescente di personale che non consente di dare alle persone le risposte di cui avrebbero bisogno, per quanto, ribadisco, sia sempre indispensabile che ci siano contemporaneamente delle risposte sanitarie, ma anche delle risposte di inclusione sociale scolastica. Ecco, sì. Su queste ultime due, dopo aver avuto tanti anni in cui l'accoglienza e l'attenzione dei contesti verso le persone in difficoltà era molto alta, stiamo assistendo purtroppo a dei passi indietro significativi.
Spesso raccontano le famiglie che si trovano in situazioni di questo genere, quando chiedono aiuto, no? La risposta spesso è quasi esclusivamente farmacologica.
Ma questa è una caratteristica che troviamo maggiormente nei servizi per gli adulti. Nei servizi per l'età evolutiva non è così, anche se la intensità possibile degli interventi, non solo farmacologici, quindi psicologici, psicoterapeutici, educativi, di accompagnamento, è sempre limitata molto dalle risorse.
Come si può intervenire, per così dire, in situazioni di questo genere? Cioè, io so che lei si occupa di infanzia e di adolescenza, però
lavoriamo molto con gli adolescenti, infatti, sì. Con
però,
psichiatri.
Però uno sguardo più largo ce l'ha. Che cosa servirebbe per rafforzare i servizi del territorio? Scrive adesso un ascoltatore, la persona abita vicino a qualche chilometro da casa mia, le posso assicurare che i vigili urbani, ASL, sono intervenuti tantissime volte, proprio questi interventi tante volte, dice, ditemi voi chi poteva immaginare, proprio questo numero di interventi farebbe in realtà pensare che forse qualcosa di più si può fare o qualcosa di diverso.
Ma ci sono tante cose che si possono fare, nel senso che una è sicuramente che ci sia una maggiore cultura generale di come si gestiscono i momenti di criticità nella popolazione, sempre di più su questo invece sì c'è un lavoro condiviso con i vigili del fuoco, per esempio, i vigili urbani, la stessa polizia e i carabinieri, su cogliere quando si sta trattando di una situazione di devianza o invece di disagio mentale, e quindi lavorare in raccordo con i servizi. Ho in mente una situazione di un ragazzino gestita in comune recentemente, in grande sinergia per riuscire ad arrivare a portarlo al ricovero. Certamente il tema è che ancora questi disturbi fanno molta paura alla popolazione in generale, e anche allo stesso tempo c'è una linea di aumento della violenza come risposta al disagio e delle persone con disagio a cui assistiamo in tutti i contesti, e questo ovviamente alza il livello di attivazione e il rischio che poi il momento di disagio si trasformi in qualche cosa in cui c'è anche una conseguenza sulla persona stessa, perché spesso le persone fanno male a se stesse oppure su chi li circonda.
Sì, oltre che casi come
faccio un esempio stupido, sì. Se vuole, noi come Fondazione Policlinico e Neuropsichiatria Infantile abbiamo sviluppato una FAD gratuita messa a disposizione sulla de-escalation, cioè su come gestire in chiunque, non solo nelle persone con disturbi mentali, quei momenti di escalation comportamentale verso sé o verso gli altri, che in questo momento anche nei servizi sanitari in generale sono un problema, e non sono solo un problema di salute mentale, sono un problema di dinamiche relazionali, sì. Ecco, che ha avuto in 6 mesi più di 800 persone che l'hanno seguita, quindi il problema è molto sentito, sì. E la collettività si sente un po' ad armi spuntate, però di cose che si possono fare ce ne sono tante, per fortuna.
La ringrazio. Antonella Costantino, che è past president della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, direttore della UOMPIA Fondazione Policlinico di Milano. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.